Volevo brevemente, voi avrete un piccolo bis, raccontare un po' com'è nata Officina Nature, perché sarà l'unica parte che poi parlerà in realtà di noi, perché tutto il resto della presentazione è più incentrata su come capire un detergente ecologico rispetto a un prodotto che invece ecologico non è. E Officina Nature, come lui diceva scherzando, è tutta qui, siamo io e Luca. Entrambi facciamo parte del GAS di Rimini e anche l'esperienza di Officina Natura è nata all'interno, dopo un percorso all'interno del GAS di Rimini. Noi abbiamo anche avviato numerosi fornitori di detersivi perché c'era una volta in cui o non lavavano bene oppure vantavano di essere ecologici ma non lo erano. E questa è stata una di quelle volte, cioè quando noi abbiamo chiesto al fornitore che avevamo al momento di presentarci l'elenco di tutti gli ingredienti del prodotto, abbiamo scoperto che in realtà i prodotti ecologici non erano. Da lì è partita una serie di incontri di approfondimento, tipo quello di stasera sulla detergente ecologica, e abbiamo avuto la fortuna di incontrare una persona che ci ha dato lo stimolo, ma perché? E alla domanda noi, ma allora dove andiamo a comprare noi del GAS un prodotto veramente ecologico? Lui fa, ma voi del GAS perché che siete così attenti a certe cose come gli ingredienti, l'efficacia, l'impatto ambientale, mentre invece non considerate importanti altri requisiti come il profumo, il colore, perché non hanno funzione lavante, non ve li fate per conto vostro. E Luca è geometra che fa biodiversità da 15 anni. Io sono laureata in chimica farmaceutica e in quel momento, cioè nel gennaio del 2004, non ero molto contenta del mio lavoro. Da lì abbiamo colto la provocazione che questa persona ci ha fatto. Quindi l'abbiamo rincontrato facendo capire a lui, secondo noi, che cosa doveva avere un prodotto ecologico e cosa non doveva avere. E da lì sono nate delle formule su carta che rispondessero a questi requisiti. Però poi il prodotto secondo noi era fondamentale che lavasse bene, perché alla luce dell'esperienza passata avevamo provato dei prodotti ecologici però non lavavano e quindi torni al convenzionale molto spesso, perché comunque hai desiderio e hai bisogno che il capo sia pulito e l'ambiente sia pulito. E quindi dalla carta abbiamo fatto dei piccoli lotti di produzione in laboratorio e da lì abbiamo fatto le teste di performance. Abbiamo preso come confronto dei leader di mercato. La polvere lavatrice l'abbiamo confrontata col Dash, la lavastoviglie con il Finish, il piatto con lo Svelto. Abbiamo simulato dei test ufficiali di performance. Abbiamo preso delle pezze di cotone dalle quali abbiamo fatto delle macchie tutte uguali di cacao, di erba, di caffè, di vino, di sugo, cioè macchie che fossero proteiche, più zuccherine, simulando il più possibile varie tipologie di macchie. E le abbiamo lavate queste pezze con quattro lavatrici diverse, quindi per testare anche le diverse capacità performance delle lavatrici stesse, perché non tutte le lavatrici lavano allo stesso modo, e in punti diversi della città di Rimini, per simulare anche una diversa durezza dell'acqua, se questo si poteva fare, confrontandole il nostro prodotto con il Dash. E quando abbiamo guardato le pezze, il risultato era molto superiore a quello che erano le nostre aspettative, non ci aspettavamo un risultato così buono, cioè il lavaggio era a livello del Dash, e, per certe macchie poi forse anche meglio. Ed eravamo ad aprile del 2004, cioè da gennaio eravamo arrivati ad aprile. A quel punto si trattava di decidere se giocare l'avventura o non giocarla, perché in realtà Officina Nature non esisteva, nessuno ci conosceva, dovevamo decidere se buttarci o meno. Non avevamo nessuno di noi le risorse per aprire un'officina di produzione, perché nessuno di noi due è ricco. E quindi abbiamo deciso di investire i nostri risparmi nello studio, nella formulazione dei prodotti e nell'acquisto del primo lotto di produzione. Quindi abbiamo cercato un terzista che facesse le nostre formule. Quindi abbiamo cercato un terzista per i detersivi, poi l'anno dopo un terzista per i cosmetici e a luglio. Nel frattempo, quando abbiamo deciso che la partita l'avremmo giocata, abbiamo coinvolto il GAS nella scelta di quali tipi di prodotti consideravamo indispensabili, quali meno indispensabili, quali assolutamente non necessari e qual era il formato che ritenevano più idoneo. se il litro e mezzo, il 2 litri, 5 litri o 10 litri. Alla fine nel questionario quello che ha avuto la vittoria è stata la tannica da 5 litri, perché sposava un minor numero di imballi, senza però fosse troppo pesante, difficile da maneggiare, ingombrante, eccetera. Quindi a luglio del 2004 è arrivato i primi 1000 taniche di piatti, 1000 taniche di bucato, 1000 taniche di piatti, stoccati nel garage dei miei suoceri. L'ufficio di Officina Natura è nato nel suo studio di geometra, in una scrivania, un computer, era l'ufficio di Officina Natura, e io ho lasciato il mio lavoro. A quel punto lì, a luglio del 2004, io ho lasciato il mio lavoro. E lui ha incominciato a dedicare decisamente più tempo a questa avventura rispetto a quanto facesse prima in geometra, ecco. E a settembre del 2004, col Convegno Nazionale dei Bilanci di Giustizia, c'è stata la prima uscita ufficiale. Officina Natura si è presentata ai bilancisti, che poi molti sono anche gasisti, sono anche operativi nelle botteghe, quindi comunque il mondo è molto intersecato. E abbiamo incominciato a fare serate come questa e a partecipare a quelle fiere più vicine al consumo critico, quindi Fa la Cosa Giusta di Milano, Terra Futura Firenze, e Coindeco, Quattro Passi Verso il Mondo Migliore di Treviso, che è organizzato dalle botteghe del mondo. E quindi dal 2004 abbiamo incominciato in questo modo a farci conoscere, con un contatto diretto con le persone e con questo grosso impegno, perché ci porta fuori. Voi siete vicini, ma siamo andati anche molto molto più lontano. Dicevamo, saremo fuori per i prossimi weekend, uno dietro l'altro, per una serie di weekend. Quindi molto impegnativo, però anche molto bello, perché è molto ricco di relazioni. Noi siamo sempre, quando siamo in giro, ospitati dai gasisti in casa loro, e quindi è un'occasione di un grosso scambio anche di esperienze, di idee, di approfondimenti. E dai gas poi sono tornati anche moltissimi feedback che hanno portato anche interventi sulle formule stesse, per quanto rimanendo coerenti ai principi originali. Però il flacone piccolo è nato perché è stato chiesto il flacone piccolo, il profumo un po' più intenso nel piatti perché si sentiva molto l'odore dei tensi attivi, è stato un risultato. La polvere lavatrice all'inizio era molto polverosa, perché tutte le polveri sono rivestite di un tensioattivo di sintesi che le rende di granulometria, cioè di dimensioni tutto uniforme, e le rende molto pesanti, quindi non le fa volare quando tu le versi. Noi avevamo scelto di non rivestirle con questo tensioattivo, quindi il primo lotto di produzione, quando tu lo versavi, faceva polvere e si faceva starnutire, ma non perché fosse tossico, perché la polvere comunque irrita e fa starnutire. L'intervento che noi siamo riusciti a fare, rimanendo coerenti comunque nella scelta degli ingredienti, è quello di rivestirli con glicerina vegetale. Quindi il lotto successivo è stato fatto rivestito di glicerina vegetale, che la rende un pochino più pesante, ma non tanto pesante quanto lo è una polvere tradizionale. Ecco, glicerina vegetale. Questo per dire quelli che sono un po' stati i feedback che hanno portato poi un'azione sui prodotti stessi. Ciao. L'anno successivo, insieme al progetto dei detersivi, avevamo sempre avuto anche quello dei cosmetici, però all'interno dei cosmetici c'è un ingrediente, un burro, che abbiamo importato attraverso un'organizzazione non governativa nepalese, quindi anche quello progetto consolidale, che è stata visitata dal nostro amico quando è tornato in Italia a settembre del 2004, sapeva che noi avevamo un progetto in cosmetici e lui stesso ci ha suggerito di utilizzare questo ingrediente che loro ottengono dalla spremitura dei semi di questo albero, l'albero del Chiuri, e utilizzano sia a scopo alimentare, è una margarina, un burro che mangiano, e a scopo curativo, se lo spammano sul corpo. E quindi lui ci aveva suggerito di sostituire la fase grassa con questo burro. Quindi abbiamo scritto all'ONG direttamente noi via aereo abbiamo importato i 25 kg di burro di Chiuri, che puzzava quando è arrivato tremendamente di fumo, perché loro lo estraggono col fuoco, nella fase di spremitura e di estrazione. Quindi all'interno di una linea cosmetica dove la scelta degli ingredienti era comunque molto rigorosa, dove erano stati esclusi tutta una serie di ingredienti che rendono più facile la formulazione di un cosmetico, quindi nessun derivato petrolchimico, nessun conservante aggressivo, nessun profumo di sintesi, abbiamo introdotto un ingrediente variabile in più, che doveva essere poi purificato perché puzzava di fumo. Poi le aspettative su un cosmetico sono sempre superiori a quello di un detersivo, perché deve essere profumato, deve essere performante, i capelli devono essere morbidi, la crema si deve spalmare bene. Insomma, tutto lo studio ha richiesto un anno in più. Esattamente nel luglio del 2005 sono usciti i cosmetici. Anche lì nel packaging abbiamo scelto di non fare l'astuccio, perché era per noi un imballo in più, non necessario per un cosmetico, ha un effetto estetico più che funzionale. Abbiamo scelto un flacone da 2,50 per non fare il flacone piccolo, ma neanche il flacone troppo grande che diventava troppo costoso. E insomma, abbiamo cercato di portare anche nella linea cosmetica quelle che erano state alcune scelte di base della linea detergenza. Adesso invece quello che cercheremo di farvi capire è quali sono gli ingredienti, le caratteristiche di un prodotto utilizzato per la detergenza e quali possono essere ecocompatibili e quali non ecocompatibili. Ovviamente quelli che sono vantati ecocompatibili sono quelli che poi noi abbiamo scelto, però possono esserci altre aziende che scelgono questi ingredienti. L'importante è fornire a voi degli strumenti per riconoscere quelli che ecologici non sono, che molto spesso vantano di esserlo, ma in realtà non lo sono, come è successo poi anche a noi. Tutto qua. Perché secondo noi è importante porsi il problema di quali detersivi e quali cosmetici utilizzare nel nostro uso quotidiano. Perché noi puliamo la casa tutti i giorni e laviamo noi stessi più volte al giorno, quindi il nostro impatto sull'ambiente e sulla salute è elevato. Qui è una valutazione di quanto è aumentato o ridotto l'utilizzo di sapone di origine vegetale, valuta il periodo che va dal 60 al 96. I saponi di origine vegetale si sono dimezzati in quantità utilizzata in questo periodo di tempo, mentre invece i detersivi di origine sintetica si sono praticamente moltiplicati per 8 nello stesso periodo di tempo. Questo ci fa capire come nell'ambiente è fortemente aumentata l'emissione di sostanze di origine petrolchimica. Un altro esempio, questo dà una misura di quelli che sono gli accumuli del detersivo maggiormente utilizzato nei fanghi dei fiumi. In Italia sono stati presi i fanghi del Po, e nel 94 si è visto che si trovavano circa 6 grammi chilo di detersivo sintetico nel fango, nel 2000, 6 anni dopo, fino a 14 grammi chilo di detersivo nei fanghi del Po. Se voi immaginate che in un piatti basta meno di un grammo chilo per lavare i piatti, come tipo di quantità di detersivo, noi con i fanghi del Po potremmo tranquillamente lavarci i piatti, per quanto detersivo accumulato c'è nei fondali del fiume. Il nostro impatto sull'ambiente e di conseguenza anche sulla nostra salute nell'uso pro capite, io qui viene considerato solo i tensiattivi vedremo dopo, è solo uno dei tanti componenti che costituisce un detersivo. Praticamente ognuno di noi, considerando la lavatrice che fa, se uso meno la morbidente, questo possiamo eventualmente togliere, la stoviglie, il lavaggio di tutte le superfici, sanitari, fornelli, lavandini, eccetera, immettiamo nell'ambiente e consumiamo 4,4 grammi di detersivo al giorno. Uno penserebbe, se io mi lavo in un cosmetico, ne immetto nell'ambiente molto di meno. In realtà questo non è vero. Se noi vediamo quanto detersivo, sempre un componente poi questo, immettiamo nell'ambiente al giorno ognuno di noi, noi ci facciamo lo shampoo più volte alla settimana, anche due volte alla settimana, una donna potrebbe togliersi quello, però comunque rimarrebbe superiore all'uso dei detersivi per la casa, facciamo la doccia, ci laviamo le mani più volte al giorno noi, quindi al giorno noi immettiamo nell'ambiente circa 6 grammi di tensioattivo ognuno di noi. Quindi abbiamo forte, cioè la nostra scelta è molto importante sia nell'uso dei prodotti per la casa che nell'uso dei cosmetici, sia per la nostra salute che per l'impatto che abbiamo sull'ambiente, ripeto. Quindi quella, la quantità di tensioattivi nelle acque reflue che viene dai cosmetici è maggiore addirittura di quella che è per la detersivistica domestica. Come si è evoluto il mercato in questi ultimi anni? Negli anni 50 e 60 un prodotto per essere venduto bastava che ci fosse, che fosse distribuito, bastava la sua presenza sullo scaffale al dopoguerra che veniva venduto, bastava esserci, c'era e io lo compravo. Tra il 60 e il 70 è stato inserito il concetto di qualità, oltre ad esserci doveva essere anche buono e a quel punto veniva scelto, veniva acquistato. Successivamente è passato la componente del bello, doveva esserci, doveva essere buono, ma però doveva essere anche bello, quindi il packaging, l'immagine, il colore, tutto quello che ne sta attorno. Tra l'80 e il 90 è entrato il concetto del sicuro, del sano. Tutto il resto ci doveva essere, anche quello prima, doveva esserci, se era buono, se era bello, ma doveva dare anche questo senso di sano, questo messaggio di essere un prodotto sano. Secondo voi, nei nostri anni, qual è il messaggio che... questo è una slide fatta da una multinazionale e ai suoi agenti del commercio. Qual è il messaggio che deve essere mandato affinché un prodotto venga scelto? Il target a cui punta una multinazionale, secondo voi adesso?
Cosa? Tutto quello che c'è più il costo. Beh.
Il costo? Oppure? Qual è il messaggio che viene abbinato al Dash, che viene abbinato anche all'alimentare, eccetera? Il concetto dell'etico, dell'equo e dell'eco. Una parte di quello che tu compri viene dato per il pozzo in Africa, o tu, cioè la Conad che parte dei suoi beni, del suo guadagno lo investe in progetti di solidarietà. Il messaggio della solidarietà, il valore dell'etico è un valore aggiunto che anche le multinazionali puntano per poter dare valore aggiunto al loro prodotto. Quindi, in modo particolare noi che siamo attenti a tutto quello che è un po' il consumo critico, le scelte etiche, eccetera, possiamo essere invece il vero bersaglio per...
Lo saremo sicuramente.
Siamo il vero bersaglio per nel marketing, nel progetto di marketing. Andiamo più sul tecnico. L'origine delle materie prime possono venire dalla petrolchimica, quindi greggio, fossile che viene usato per energia, trazione, riscaldamento, tutte le fonti chimiche, oppure dall'oleochimica, cioè gli oli grassi, che sono energie rinnovabili, che possono essere usati come fonte di alimentazione, eccetera, ma anche fonte delle nostre materie prime. Ci occuperemo di tutta la parte a sinistra, quella a destra non la guardiamo neanche. Quindi l'oleochimica, che cosa sfrutta? L'anidride carbonica, l'acqua e i sali minerali presenti in natura, la luce solare, attraverso la fotosintesi clorofilliana noi abbiamo la produzione di queste tre componenti, carboidrati, proteine e grassi, che sono i mattoni fondamentali sia del nostro corpo ma anche per quel che riguarda la produzione di un detersivo. Quindi queste sono, diciamo, le componenti di origine. Come fonti di materie prime, se noi vogliamo una fonte di origine naturale, possiamo usare degli oli che vengono dal girasole, dalla soia, dal lino, dall'olivo, come pure dal cocco, dalla palma, l'olio di colza. Questi sono gli oli che possono essere l'origine, materia prima, per produrre un componente all'interno dei detersivi. E l'olio di cocco è quello che è maggiormente utilizzato per produrre i tensioattivi, cioè uno di quei componenti che vi dicevo prima, che costituisce un detersivo. E la parte grassa che dà origine all'olio è la polpa, cioè la parte bianca dell'olio di cocco che normalmente si mangia. Ha una componente grassa elevatissima, è da lei che si estrae l'olio di cocco per la produzione anche dei detersivi. Noi abbiamo gli alcoli e i grassi che vengono, questa è una parte un po' chimica, comunque vengono trasformati attraverso diverse reazioni chimiche per dare origine a diversi tensioattivi che vedremo essere chiamati non ionico, anionico, anionico, a seconda di quello che è la carica, vediamo. Comunque voi in etichetta di solito trovate questa descrizione qua e deriva sempre comunque da un olio di origine o vegetale o petrolchimica. A noi quello che ci interessa è se l'olio è di origine vegetale. In etichetta, come dicevo, voi di solito trovate tensioattivo anionico ed è, si dice tale anionico perché nella parte estrema, questa parte qua, ha una carica meno, è un anione. Cationico se ha una carica più, non ionico come vedete è una grande molecola che non ha carica, anfotero ha sia una carica più che una carica meno. Voi in etichetta potete trovare questi nomi qui, hanno una lunga catena vegetale e quello che li differenzia è la testa, che può essere carica più o carica meno. Adesso voi quando pensate a un tensioattivo, pensate a un fiammifero. Un fiammifero che ha il suo gambuccio e la sua testa, la sua capocchia. Il gambuccio del fiammifero è la parte lipofila, cioè la parte affine al grasso, affine allo sporco. La capocchia del fiammifero è la parte idrofila, cioè è quella parte che è più affine all'acqua. Voi ricordatevi il fiammifero e capite come funziona il detersivo. Quindi, gambuccia del fiammifero, la parte che è affine al grasso, lipofila, testa, la parte che è affine all'acqua. Come funziona un tensioattivo per lavare? Io ho il mio fiammifero sparso nella mia acqua, quando è in prossimità di di una superficie sporca, il gambuccio del mio fiammifero si infila nello sporco e la testa rimane verso l'esterno, perché lei non è affine alla parte grassa. Quando passa l'acqua porta via la testa porta via con sé il gambuccio porta via con sé lo sporco e lo sporco è stato allontanato dalla superficie, che può essere un piano di lavoro, può essere un capo, può essere quello che volete. Così lava un detersivo. Ricordatevi il fiammifero ed avete capito come lava un detersivo. Capito? Ve lo rifaccio vedere. Noi abbiamo lo sporco, che se non avessimo i fiammiferini del tensioattivo, quindi uno dei componenti del detersivo, l'acqua passerebbe e lo sporco rimarrebbe lì. Avendo invece un'acqua con dentro dei fiammiferi, questi fiammiferi si infiltrano, chi sopra, chi sotto, chi è, l'acqua passa, porta via con sé le teste del fiammifero, il corpo e quindi lo sporco che viene emulsionato all'interno di piccole goccioline di grasso e poi portato via con l'acqua. Come possono essere questi fiammiferi? Questi fiammiferi possono essere dai nomi 12-il benzen solfonato di sodio, è il componente principale di numerosissimi detersivi tradizionali, il DASH ce l'ha, il Dixan ce l'ha, oppure più subdolo è un alcol grasso politossilato. Può succedere molto spesso di avere un detersivo che si vanta di essere ecologico e si dice tensioattivo di origine vegetale, dove il gambuccio, che era la parte che abbiamo visto in origine venire dal grasso, è sì di origine per esempio dall'olio di cocco, però per renderlo magari più fluido, più facilmente lavabile, lavorabile, più economico, gli vengono attaccati dei pezzi di petrolio e diventa un alcol grasso politossilato. Voi come riconoscerlo in un'etichetta? Se il nome del cocco, che può trarre in inganno se c'è cocco, vuol dire che viene dall'olio di cocco e quindi è sicuramente un tensioattivo di origine vegetale. Se il nome cocco termina per TH, quindi cocete, TH, vuol dire che il cocco era cocco, ma è stato etossilato, cioè ci ho attaccato dei pezzi di petrolio per rendere un fiammifero, di solito, voi mi direte perché fanno questo, perché costa meno. Per esempio un tensioattivo non è momento ossidato il freddo tende a solidificare, un po' come fa l'olio d'oliva. Un olio d'oliva extravergine, cosa fa il freddo? Diventa più denso, si cristallizza. Una materia prima che al freddo ti tende ad addensarti, vuol dire che tu devi riscaldarla, la lavorazione diventa più difficoltosa, più lunga, quindi tutto è più costoso. Se io riesco a trasformare la mia materia prima in una materia prima più fluida, più facilmente lavorabile, eccetera, quindi economicamente più vantaggiosa, è meglio per chi produce. Quindi se voi potete, mentre il B12, il benzene, il sulfonato di sodio, già il nome benzene mi spaventa, me ne accorgo che è una cosa non naturale, vedi cosa succede, la palla cambiata? E molto spesso un alcol grasso poliettossilato io non riesco, se non ho attenzione, a capire se è veramente di origine vegetale o non vegetale. Chi in etichetta vanta tensiottivi di origine vegetale, molto spesso l'origine è vegetale, ma non è detto che lo siano ancora tutti interamente di origine vegetale, possono essere stati trasformati. Quindi in questo caso mettetevi in allerta, chiedete qual è il suo nome di questo tensioattivo di origine vegetale. Se nel nome compare un TH finale, vuol dire che è stato tossinato. Se invece per esempio di cocoil, è veramente tutto di origine solo vegetale, non è diventato un pocet che è stato trasformato. Se sono difficile, fermatemi, capito? E quindi i tensiattivi ecobio quali sono? Vedete, cocoil solfato di sodio oppure gli alchil poliglucosidi, che sono dei derivati degli zuccheri dell'amido di mais o di patata. Quindi l'origine vegetale in questo caso è un'origine da patata o da mais. Un altro componente che si trova, quindi noi abbiamo questi tensiattivi che sono fondamentali, se non ci sono non lava, però loro da solo non bastano. Se io avessi soltanto un tensioattivo che mi fa schiuma, la mia lavatrice scoppia, perché le troppe bolle, la lavatrice scoppia. Quindi dentro ci vuole un antischiuma. Questi qui sono i fiammiferini, questo qui è il velo d'acqua che genera la bolla di sapone. La bolla di sapone, per quello hanno quei colori anche un po' ad arcobaleno. Un tradizionale antischiuma è un prodotto siliconico, che vuol dire che è una grossa molecola che lui riesce a funzionare tipo ago che buca la mia gomma, però non è biodegradabile. Un suo sostituto è il semplicissimo sapone sodico. Chi di voi, a voi non è mai capitato di fare la pasta con tutte quelle bolle di schiuma eccetera, se dentro ti scivola la saponetta le bolle svaniscono? Non è perché siete sporchi che avete mandato via le bolle, a volte uno pensa ma la mia, poi si vede tutto quello un po' bruno, io che lo, no, è la saponetta che è fatta di sapone, il sapone funziona da antischiuma ed è lui che fa scoppiare tutte le bolle della nostra bella vasca piena di schiuma. E quindi un'alternativa è un semplice sapone di sodio. Cos'è un sequestrante? Perché il mio fiammifero lavi bene, bisogna che le sue teste, la capocchia del fiammifero, sia libera per essere portata via dall'acqua. Se l'acqua invece è molto ricca e molto dura, quindi ha molto calcio e molto magnesio, la mia capocchia del fiammifero tende ad essere avvolta dal calcio e dal magnesio e quindi a non essere libera di funzionare e portare via lo sporco. Quindi io ho bisogno di mettere all'interno dei detersivi dei sequestranti, cioè qualcosa che riduca la durezza dell'acqua, o meglio impegni il calcio e il magnesio in modo tale che i tensioattivi sono liberi per di funzionare. Tradizionalmente in questi ultimi anni sono state utilizzate moltissimo le zeoliti, sono quella parte che nei cappi blu fanno la polverina bianca. Quando a voi vi capitava di lavare una maglia blu e voi la sbattete al sole e fa la polvere bianca, sono le zeoliti, perché le zeoliti non sono solubili, sono completamente insolubili in acqua, quindi tendono a rimanere a forma di polvere sul capo del tessuto. Ma oltre a quello che fanno è che, non essendo solubili, si depositano sulle tubature e si depositano soprattutto nelle fosse. In questi ultimi anni è fortemente aumentata la frequenza durante la quale deve essere ripulita la fossa biologica delle case rispetto agli anni passati. perché si forma sul fondo questo deposito molto compatto, quasi gesso, che sono le zeoliti che si depositano. Ma oltre a depositarsi sui capi, sulle tubature, sulle fosse biologiche, si depositano anche sui fondi dei fiumi, sui fondi dei mari, sui fondi dei laghi, e quindi la flora e la fauna muore perché è completamente rivestita. Questo è il meccanismo, cioè il calcio e il magnesio vengono catturati all'interno di queste gabbiette e quindi il detersivo lava. Un altro che viene molto utilizzato soprattutto in cosmetica, questa sostanza qui, l'EDTA o acido etilen diamino tetracetico, il nome è chimico, si chiama chelante perché, come vedete, ha queste due pinzette agli estremi che funzionano come le chele del dei granchi. E lui lì all'interno delle chele cattura il calcio e il magnesio e quindi il detersivo lava. Qual è invece il problema di questo? Che lui riesce a chelare anche i metalli pesanti. Quindi una volta che nell'acqua, nei depositi dei fiumi ricchi di metalli pesanti, lui riesce a riportarli in sospensione e quindi a rimetterli in circolo in movimento, i quali vengono accumulati nei tessuti adiposi dei pesci e quindi all'interno della catena biologica ritornano a noi attraverso l'alimentazione. E infatti, ecco, lui riesce a rimuovere dai fondali metalli pesanti e torna a noi. Un sequestrante ecobio, quello che noi abbiamo scelto di utilizzare, sono le silici lamellari. Funzionano come fisarmoniche, vedete questi pettini, e all'interno di questi pettini vengono catturati il calcio e il magnesio. Loro, la silice è normalmente presente in natura come sostanza e quindi è ecocompatibile, ecco. Antiridepositante, altro ingrediente normalmente presente nelle polveri. Perché è un antiridepositante? Se io ho una macchia qui, che il mio tensettivo è riuscito a mettere in sospensione ed è una forma di micelle, io devo evitare che la macchia si ridepositi di qua. Non so se vi è mai capitato di vedere una macchia che non c'era da una parte e invece è comparsa. Perché si è spostata da una parte e si è depositata dall'altra parte. L'antiridepositante non fa altro che avvolgere le macchie e fare in modo che diventino lo sporco di dimensioni maggiore e quindi più facilmente allontanato e non si ridepositi. Il nome solo fa paura, copolimero acrilico maleico, è assolutamente non biodegradabile. Noi possiamo usare un'alternativa a questa sostanza qui, che voi potete cercare, la carbossimetilcellulosa o l'amido di riso, che sono completamente biodegradabili. Funzionano la stessa identica funzione. Questo è il candeggiante ottico, questo lo riconoscete nelle etichette, mentre gli altri non è detto che ci siano esplicitamente descritti, questo per legge è obbligatorio che sia indicato in etichetta se c'è. Si chiama sbiancante ottico, candeggiante ottico. È quello che è nato con la frase il bianco che più bianco non si può, chi è che non la conosce? Ecco, è stato grazie a lui questa frase. Perché? Come funziona? Questo è l'occhio, questo simula un occhio, questo è il sole ha raggi UV e raggi visibili, quelli che arrivano all'occhio sono solo i raggi visibili, noi non vediamo i raggi UV. Cosa fa il candeggiante ottico? Il candeggiante ottico è una sostanza che per funzionare deve per forza depositarsi sulle trame dei tessuti, rimane sui capi, altrimenti non svolge la sua funzione. Quindi questo è tutto il nostro bello strato di candeggiante ottico. Il candeggiante ottico ha la capacità di praticamente, attraverso una esclusiva azione fisica, trasformare il raggio ultravioletto in raggio visibile. E noi vediamo bianco, che più bianco non si può, quello che veramente bianco non è. In realtà il capo è giallino, in realtà il capo è grigino, ma noi lo percepiamo bianco per un effetto semplicemente fisico. Quindi, oltre ad essere dannoso, perché può provocare allergie, è stato provato che come tipo di sostanza può provocare allergie, tutte le dermatiti atopiche di questi ultimi 15-20 anni, tutti questi bimbi con le dermatiti atopiche, non si capisce, atopica, che non si capisce da dove viene, possono essere anche attribuite a questo tipo di sostanze. E in più è una presa in giro, perché ci fa vedere bianco quello che bianco non è. Quindi, oltre ad essere poco sano, per noi e per la natura, è anche una presa in giro. Quindi, secondo noi, questo deve proprio non esserci. Magari il capo sarà un pochino più grigino, ma noi lo accettiamo anche un pochino più grigino, piuttosto che quel bianco cangiante quelle camicie un po' azzurrate, quel bianco che tende un pochino all'azzurrognolo, è lui, è il candeggiante ottico. Quelle camicie che sotto la lampada Wood la percepiamo, le vediamo fosforescenti in discoteca, non so se voi mi andate a ballare, la luce stroboscopica, o comunque la lampada Wood che vi fa vedere la camicia illuminata. Quello è il candeggiante ottico, cioè la luce ultravioletta la fa vedere luminosa.
Quindi se vai in discoteca con la stessa camicia ma con un trattata senza quel candeggiante non la vedi più così fosforescente.
Non la vedi fosforescente, no? La vedi sporca.
Andiamo a fare la prova su discoteca.
Un altro ingrediente che può essere presente sono gli enzimi. Gli enzimi. Dopo, forse. E gli enzimi sono praticamente delle sostanze presenti in piccolissima quantità che fungono la macchia via di sporco, via via che sta lì nel tempo, tende, si dice, a polimerizzare, cioè a attaccarsi l'una con l'altra, a crescere, cioè non tanto a crescere, comunque diventa più compatta. Gli enzimi tagliano le molecole, le macromolecole, fazionando le molecole più piccole. Se si chiama proteasi taglia le proteine, se si chiama amilasi taglia gli amidi, lipasi taglia i lipidi, cellulasi e così via. Quindi sono sostanze specifiche che svolgono un'azione molto netta. E le molecole così più piccole vengono lavate più facilmente. Qual è il vantaggio dell'enzima? C'è chi dice ma l'enzima sì, l'enzima no. Noi in maniera molto trasparente vi diciamo perché abbiamo scelto di utilizzare l'enzima. Si potevano scegliere di non usare l'enzima, perché chi vi dice che gli enzimi non sono OGM dice una cosa non vera, vanta di una cosa che non è vera. Gli enzimi per poter svolgere quella determinata funzione sono stati favoriti in laboratorio la loro crescita, di rompere solo le proteine, di rompere solo gli amidi, eccetera. Però poi loro alla temperatura semplicemente di 30 gradi si scassano, muoiono come tipo di molecole, non rimangono, però permettono di ridurre fortemente la dose utilizzata. Senza gli enzimi io dovrei usare molto, molto, molto più sapone per raggiungere lo stesso livello di lavaggio. Quindi noi abbiamo preferito usare due tipi di enzimi per poter comunque ridurre la dose lavata, tanto in quanto poi alle temperature di lavaggio loro non muoiono, non ci sono più né residui di lavaggio. Però c'è chi dice che usa enzimi non OGM, ha questo vanto, come dire, un cosmetico non testato sugli animali, che poi vedremo, sono vanti falsi, e quindi anche di questo diffidate, cioè sono quei cosiddetti ecofurbi.
Cioè non esistono enzimi non OGM.
Uno vanta enzima non OGM, non è vero, non esistono, sono... li avremmo usati per prima. Prima ho detto lo sbiancante ottico. C'è un'alternativa allo sbiancante ottico, cioè usare uno sbiancante che invece di fungere questa azione fisica sbianca veramente. Per sbiancare funziona come una candela, brucia la macchia colorata, la scompone e quindi la macchia colorata svanisce, perché lo sbiancante è più per le macchie colorate che vogliono essere allontanate. Quello che veniva utilizzato tradizionalmente, che c'è ancora comunque in commercio in molti prodotti, è il perborato, il quale però per agire anche alle basse temperature, cioè anche a 30 gradi, ha bisogno del teactide, l'altra molecola vicina, perché altrimenti avrebbe bisogno di alte temperature per poter funzionare, quindi bisognerebbe lavare a 50 gradi. E quindi ci sono di solito sempre tutti e due assieme, perché così sbianca anche alle basse temperature, la frase, il slogan di vanto. In realtà il perborato è provato a essere teratogeno, cioè provoca danni sul feto e sui feti acquatici degli animali acquatici, provoca sicuramente danni sui feti degli animali acquatici, però le scorte erano tante e solo in questi ultimi anni, quest'ultimo anno 2006, se avete fatto caso alla scaffale, le grandi aziende cominciano a vantare con percarbonato come se fosse una novità, perché però era noto già da almeno 2-3 anni che si poteva, era meglio evitare di usare il perborato, ma quando le scorte sono finite, e già sono questi ultimi mesi che hanno cominciato a vantare la presenza del l'utilizzo del percarbonato. Noi abbiamo appunto utilizzato il percarbonato fin dall'inizio, che non è altro che acqua ossigenata su un supporto solido. Si libera acqua ossigenata e, come sbianca l'acqua ossigenata e altri volumi capelli, praticamente brucia le macchie colorate. Gli altri componenti che sono presenti nelle polveri molto spesso sono i cosiddetti riempitivi. Se trovate il sodio carbonato, il sodio silicato o il sodio solfato. Questi sono, però non hanno un'azione funzionale come gli altri ingredienti. Una cosa su, adesso stiamo dosando queste etichette. Molto spesso i dosaggi consigliati sono questi, molto più grandi, quasi il doppio di quello che si potrebbe utilizzare per raggiungere un pulito appena inferiore. Un pulito appena inferiore a quello che. La differenza di sporco rimosso è così poca per un dosaggio che è pari al doppio. Quindi quello che noi invitiamo è di usare sempre un dosaggio più basso di quello comunque consigliato da qualsiasi produttore e di misurare la dose veramente necessaria in funzione della vostra durezza dell'acqua, in funzione della vostra lavatrice, in funzione dello sporco dei vostri capi. Perché il consiglio che viene dato nel tradizionale è comunque sempre più alto di quello necessario. E poi ognuno di noi può imparare ad usare bene i propri detersivi, perché la dose è il spreco di prodotto, costo e inquinamento, cioè possiamo veramente educarci in questo. Ci sono numerosi marchi presenti nei prodotti detergenti a scaffale e non solo. Quelli più comuni sono questi quattro. Che differenza c'è tra i vari marchi biologici? Allora, noi non siamo certificati nessuno, non tanto perché i prodotti non lo sia, quanto perché non ce lo possiamo permettere di certificarci, perché una certificazione Ecolabel costa migliaia di euro a prodotto e invece una certificazione IAB devi dare un tot all'anno per prodotto, a seconda di quello che è un fisso più la royalty a ogni pezzo venduto. Per noi in questo momento è un grosso impegno una cosa del genere, quindi quando abbiamo studiato i prodotti su carta sono attualmente certificabili per entrambi questi marchi, cioè rispondono ai protocolli di entrambi i marchi ecologici, però non li abbiamo certificati.
Sono poi una garanzia questi marchi.
Allora, vediamo quale differenza hanno questi marchi. Questo marchio qui è il marchio Ecolabel, che è anche quello che trovate nei prodotti Coop, nei supermercati Coop. Lo trovate solo nei grandi marchi, lo trovate in Esselunga, lo trovate in Coop, lo trovate in prodotti di grande marca, perché appunto costa molto come tipo di certificazione. È un marchio comune in tutta Europa, il protocollo che i prodotti devono rispettare per avere questo tipo di marchio è uguale in qualsiasi paese europeo e questa è una garanzia di eguaglianza dei prodotti tra i vari paesi europei, e però hanno dovuto, per avere, raggiungere un accordo sono dovuti entrare a compromessi tra di loro i vari stati. Che cosa si pone come obiettivo il marchio Ecolabel? Il marchio Ecolabel guarda al prodotto finito che abbia un basso impatto ambientale e che abbia una elevata performance. Quindi i marchi Ecolabel, per avere quel marchio lì, devono lavare bene, i detersivi devono lavare bene e il prodotto finito deve essere altamente biodegradabile. Però lui al suo interno può avere sbiancanti ottici, derivati petrolchimici, profumi di sintesi. Al marchio Ecolabel non interessa che tipo di ingredienti ci sono dentro e neanche se sono di origine biologica, non biologica, di origine naturale o non naturale. Quello che lui interessa è che il prodotto vada bene e che lui nell'ambiente abbia un basso impatto ambientale come prodotto finito, cioè che si degradino velocemente le molecole, però possono essere anche di origine petrolchimica, possono esserci anche profumi di sintesi. Chiaro? Il marchio IAB, detergenza pulita, invece pone maggiore attenzione al tipo di materie prime, che siano di origine vegetale, che siano possibilmente di origine biologica, quando è possibile, e quindi guarda un pochino anche più a monte il processo. è meno, è un pochino meno severo, anche se adesso hanno aggiornato il loro protocollo nelle performance di lavaggio, mentre l'Adal è veramente molto severa, non per niente ammette anche il bianco antiottici, perché non è il bianco che ottiene un bianco bianco. Quindi i propri AIAB potrebbero lavare un pochino meno, potrebbero, non è detto, però hanno materie prime di origine vegetale, sono molto più attenti sul tipo di materie prime utilizzate. Controllo biologico non lo conosco bene, Legambiente è una via di mezzo fra AIAB e Ecolabel, ha pone molta attenzione anche lei sulle materie prime ed è un po' più severa sulle performance rispetto ad AIAB. Questo per capire un pochino, se io vado alla Coop e trovo un marchio Ecolabel, sicuramente è un prodotto che si degrada velocemente, però può avere dentro anche delle materie prime petrolchimiche, ecco.
Però può costare anche molto poco, perché sono materie prime facilmente reperibili sul mercato.
Attenzione all'ecofood, cioè ci sono certe definizioni, certi atteggiamenti che vantano le aziende che dicono di essere ecologiche, che ecologiche in realtà non sono. Innanzitutto l'etichetta. C'è una nuova normativa in vigore dall'ottobre dell'anno scorso, quindi ormai siamo a un anno e quindi ormai doveva essere recepita da tutte le aziende, che è diventata meno severa nei confronti dell'etichetta applicata sul prodotto. Quindi le descrizioni sulle etichette possono essere più generiche. Potenzio attivo anionico, cationico, non ionico, senza specificare il nome chimico esatto, può essere un po' più generica, però ha obbligato tutte le aziende che producono detersivi di mettere nel loro sito l'elenco completo di tutti gli ingredienti. Quindi se voi andate nel sito della Henkel trovate il dash con tutti i nomi chimici di tutti i componenti, quindi voi potete cercare di capire che cosa c'è dentro. Qual è il problema in Italia? Che hanno fatto la legge, ma non hanno detto le sanzioni per chi non rispetta la legge. Quindi, ancora le aziende, quelle che sono solo italiane, il sito non l'hanno fatto. Perché non è stata definita, o non lo aggiornano, o non hanno il sito, non lo aggiornano, nel senso non mettono nel sito l'elenco completo degli ingredienti. Mentre se andate in un marchio internazionale, in Francia, in Germania, eccetera, hanno recepito per intero la direttiva CE e quindi sono state obbligate a mettere nel sito tutto quanto, quelle che sono aziende solo italiane, nel loro sito potete non trovare l'elenco del completo degli ingredienti. Però voi avete il diritto di chiederlo e loro hanno il dovere di darvelo. Quindi se voi volete conoscere veramente un'azienda potete dire guardate, in base alla 648 io ho diritto di sapere l'elenco dei componenti, non vuoi mica la formula quantitativa, cioè di questo ce ne sono 10, 20, 30, però l'elenco completo degli ingredienti in ordine decrescente di quantità, perché come un cosmetico che c'è l'incinema, cioè l'elenco di tutti gli ingredienti in ordine decrescente di quantità, voi avete il diritto di averlo e loro hanno il dovere di darvelo. Se non ve lo danno, o se voi andate sul loro sito e non trovate realmente i nomi chimici, ma trovate tensi attivi di origine naturale, tensi attivi della latte del cocco, eccetera, è un ecofurbo, vanta di essere ecologico, ma se non dichiara esattamente tutto quello che ha dentro, forse ha qualcosa da nascondere, mi viene da dire, perché altrimenti lo direbbe. Così pure sui profumi, se uno usa un olio essenziale invece di un profumo di sintesi, avrà pur tutto il vantaggio, come facciamo noi di vantarlo se usiamo l'olio essenziale, perché è tutto dalla tua parte vantare una cosa che è gradevole. Se uno dice che ha parfum, profumo, il profumo può essere di origine sintetica come di origine naturale. Se tu non mi dici che è di origine naturale, di che origine è, probabilmente a me può venire il dubbio che sia di origine sintetica. L'altra cosa è i conservanti. Se loro dicono solo conservanti,